Questa mattina vorrei parlare della via dell'amore. La via dell'amore. La via dell'amore, per quelli che sono in Liguria, intendono quella via che è stata costruita intorno al 1920. È una delle vie più suggestive e più interessanti che possano esserci in Europa, pensate. Ed è molto frequentata questa via dell'amore. A me servirà questa mattina per portare la mia riflessione. Com'è nata questa via? Volevo fare un po' di cronistoria. Intorno al 1920 bisognava costruire la linea ferroviaria che va da Genova alla Spezia, e in quella circostanza bisognava passare attraverso delle montagne. Stiamo parlando delle Cinque Terre in Liguria, quindi delle montagne, e per scavare le montagne bisognava portare delle mine, attrezzi e così via. Abbiamo costruito quindi questa via, diciamo, questo viottolo che stava proprio a mezza costa, a picco sul mare, per transitare con i mezzi, eccetera. Finita la costruzione della ferrovia, e rimase questa opera a metà. Se non che decisero allora di collegare, di continuare questa via, che è lunga soltanto 1 chilometro, pensate, di collegare questa via da Rio Maggiore, da Manarola a Rio Maggiore. Ma questa via rimase un po' poco frequentata, era un viottolo, pensate, adesso vi faccio vedere qualche scorcio, perché è veramente suggestiva questa via, la posizione e queste rocce a picco sul mare, questa vista meravigliosa. Rimase questa via un pochino appartata e quindi c'erano le coppiette che andavano a frequentarla, e così nacque la parola, la via dell'amore. È una via molto interessante, ma anche pericolosa, pensate. Perché vedete, ci sono delle transenne, cioè perché sono a picco sul mare, ci sono delle reti di protezione, e quelle reti di protezione servono perché ci sono frequentemente la caduta dei massi, smottamenti, frane e così via. E quindi diventa pericolosa questa via. Pensate che nel 2012 è stata chiusa per questa ragione, la grande frana, e dopo 12 anni, nel 2024, è stata riaperta. Subito dopo, però, intorno al 2025, è successo che una coppia australiana, il lui di questa coppia, avendo litigato con la fidanzata, si è suicidata. Quindi, vedete, quando questa via è mal interpretata, ha delle conseguenze tragiche, le conseguenze che portano al suicidio. Io questa mattina non sono venuto qui a fare l'imbonitore, però, non sono venuto a proporvi un viaggio alle Cinque Terre, anche se sarebbe interessante come chiesa farsi tutto un viaggio alle Cinque Terre per la via dell'amore, ma sono venuto qui a parlarvi della Bibbia, chiaramente, sono venuto qui a parlarvi del Signore, sono venuto qui a parlarvi della vera via dell'amore, quella indicata dal Signore, quella suggerita, ispirata dallo Spirito Santo, la via dell'amore di cui parla l'Apostolo Paolo in Primo Corinzi al capitolo 13. Quando noi parliamo di amore, quando parliamo di amore, il nostro pensiero corre veloce a un rapporto intimo e un legame passionale tra l'uomo e la donna, più precisamente fra marito e la moglie, perché oggi travisiamo anche questo, pensando che sia tutto quanto lecito. È un rapporto che è voluto da Dio. E vi ricordate la storia, no? La rivanghiamo un pochino questa storia, quando Adamo venne creato ed è stato per un periodo da solo. Aveva dato il nome a tutte le creature, a tutti gli animali, però però per sé non trovava una compagna come avevano il resto degli animali. E così il Signore interviene, dice: non è bene che l'uomo sia solo, facciamogli una compagnia, un sostegno convenevole, un aiuto convenevole lo chiama. E allora quella che sembrava fino a molti a diversi anni fa, quella che sembrava una storiella, il fatto che uno potesse prendere la costola dell'uomo e creare la donna, era effettivamente una cosa che oggi è possibile fare, questo, no? con il DNA, con tutti i marchingegni che l'uomo si è inventato, ma anche quando si fa l'operazione che viene addormentata. Quindi non è una cosa dell'altro mondo sentir parlare di queste storie. E quando la prende, la presenta all'uomo, gli dice, l'uomo esclama: questa è finalmente ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo, è stata tirata fuori, creata attraverso l'uomo. E queste parole venne anche riprese dal Signore successivamente. Quindi questo amore inteso come legame tra l'uomo e la donna, il marito e la moglie. Gesù le riprende queste parole: due saranno una sola carne, e dice: così non sono più due, ma una sola carne. Quello che dunque Dio ha unito, l'uomo non separi. Una sola carne. Guardando però questo concetto, che a me sembra veramente semplice e lineare, e vedendo quello che l'uomo fa oggi nell'intendimento della via dell'amore, mi sono trovato spaesato, sorpreso, perché quello che era un motivo del Signore di rendere felice l'uomo e la coppia in generale è stato completamente travisato. Quindi l'amore inteso come rapporto tra uomo e donna, come marito e moglie. Purtroppo questo concetto viene continuamente travisato oggi, viene modificato. E mi ricordo alle elementari. Avevamo Sor Colomba. Sor Colomba era una suora tutta vestita di nero, con un cappuccio, un tronco con un cono sulla testa. Veniva sempre voglia di dargli una botta e levargli, che qualcuno l'ha fatto, ma è passato i guai. E questa Sor Colomba, con l'analisi grammaticale, dice: innocenti, dice, ma la parola uomo, che cos'è? Suora, è singolare maschile, di genere maschile, numero singolare. Bravo innocenti, dice, la parola donna è numero singolare di genere femminile. Bravo innocenti, vieni, ti metto la medaglia. Prende questa medaglia di d'oro col fiocchetto bianco, con la spilla da baia, me la mette sul petto, sul grembiolino azzurro, e io a casa tutto impettito perché avevo azzeccato. Ma quello che è un discorso semplice, il rapporto tra marito e moglie, è diventato qualcosa, non so più due che fanno una sola carne, ma ci sono diverse carni oggi, questa è la realtà. E non solo, ho scoperto qualcosa che la società di oggi ci propone come una forma di progresso, ma che io non vedo un progresso in tutto questo, assolutamente no. Guardate quanti generi, siamo partiti dal genere maschile e femminile e si sono aggiunti il gruppo LGTBIQA+, cisgender, transgender, transbinario, bisessuato, pangender, genere fluido, agender, genderqueer, intergenere, trigenere. Forse qualcuno me ne sono dimenticata, ma è un'aberrazione. È veramente un'aberrazione. Se voi mi domandate, ma che significano tutti questi termini? Beh, io vi dico, beh, sinceramente di qualcuno sì, ma di molti altri no. Io sono rimasto alla prima elementare. Uomo e donna, questo è il vero amore che Dio ha stabilito per il genere umano e noi l'abbiamo completamente dimenticato. E suppongo che ciascuno di questi termini abbia un modo di intendere l'amore in maniera particolare. Questo è più grave. Questo è più grave. Allora, questa mattina vorrei parlarvi invece della vera via dell'amore, quella che l'Apostolo Paolo, di cui parlerà l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi al capitolo 13. Non l'abbiamo letto, l'abbiamo letto un paio di settimane fa, un paio di domeniche fa, ma non sarà quello, diciamo, il mio punto di vista su questa riflessione, quindi qualcosa di diverso riguardo a quello che è stato fatto un paio di domeniche fa. Ai Corinzi, che erano alla ricerca di quale fosse il dono maggiore tra il dono delle lingue e il dono delle profezie, beh, pensate che perché proprio a Corinto? Beh, Corinto, ancora molti anni prima dell'avvento del cristianesimo, voi sapete che vicino a Corinto c'era su una montagnola, c'era il tempio di Apollo e c'era l'oracolo di Tebe. E questo oracolo, c'erano le pizze e le sacerdotesse che parlavano, cadevano in trance, forse per defunti uscivano da una screpolatura, da una fessura della roccia dove stava questo tempio di Apollo, e che cadevano in trance e diciamo, con delle lingue un po' particolari, di quelli che sono in trance, facevano queste profezie. Dovevi andare in guerra? Beh, andavi dalla Pizia a sentire che cosa diceva l'oracolo di Delfi, no? Avevi un problema d'amore, andavi lì. Noi a Tivoli abbiamo la Sibilla, non so se avete mai visto il tempio della Sibilla a Tivoli, ma da lì, diciamo, queste sacerdotesse, facevano le sentenze, dicevano le profezie, le cosiddette sibilline. Dice, sono frasi sibilline, no? È rimasta questa parola, proprio perché quando le andavi a interpretare si prestavano a diverse interpretazioni, per cui se tu sbagliavi l'interpretazione, purtroppo l'avevi capita male, perché era intesa un'altra cosa, quindi si salvavano sempre all'angolo, come si dice oggi, no? Quindi questi Corinzi a un certo punto discutevano tra loro quale fosse il dono maggiore. Il dono delle lingue o il dono della profezia? L'Apostolo Paolo risponde in 1 Corinzi al capitolo 14, versetto 5: vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto di più che profetizzaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti perché la Chiesa ne riceva edificazione. È più importante l'edificazione che parlare in lingue. Quindi dà la priorità l'Apostolo Paolo alla profetizzazione, alle profezie. Però aveva detto al capitolo 14, versetto 1, ricercate l'amore, desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono della profezia. L'aveva richiamato i Corinzi a ricercare l'amore nella loro chiesa. Ma ricercate l'amore perché questa è la via per eccellenza. Così l'aveva definita, la via per eccellenza. Che cos'è questa parola, la via per eccellenza? È la via che è al di sopra, la via che eccelle, è al di sopra di tutte le altre vie. La via che è la più importante di tutte le vie. E se poi andiamo a vedere proprio nel contesto di 1 Corinzi al capitolo 13, è quella via senza la quale tutti gli altri doni è come se non esistessero. Non serve a niente, tutto quello che uno ha, tutto quello che uno pensa di avere nella conoscenza del Signore e nel fare l'opera del Signore, se manca l'amore, purtroppo non c'è nulla, non c'è più nulla. Perché se non c'è l'amore, non c'è nulla. Gesù un giorno viene interrogato da uno scriba che gli domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti? E lui risponde: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Ci devi mettere la forza per amare il Signore, ci devi mettere tutto te stesso. E ama il prossimo, il tuo prossimo, come te stesso. E dice: non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Quindi Gesù riprende, e Paolo riprenderà questo concetto: non c'è nessun altro comandamento maggiore di questo, perché dirà che è la via per eccellenza. Era il concetto della via per eccellenza, superiore a tutto. E per ribadire questo concetto di eccellenza, della superiorità dell'amore rispetto agli altri doni, lui fa degli esempi che sono degli esempi diciamo molto particolari, molto grandi, molto impossibili da paragonare, secondo me. Sono delle iperbole, si chiamano delle iperbole, quando uno dice una cosa così grande che è irraggiungibile, una cosa impossibile. E dice in 1 Corinzi, al capitolo 13, versetti da 1 a 3, dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante e uno squillante cembalo. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi giovrebbe a nulla. Sapete quanti linguaggi esistono su questa terra? 7.150 linguaggi. E quindi pensate che iperbole fa, no? Se io conoscessi anche 7.150 lingue di questo mondo, e quando ne parliamo due siamo dei poliglotti noi, e non avessi amore non ha niente. Ma non basta questo. Ma se parlassi anche la lingua degli angeli, ma perché gli angeli hanno una lingua? Gli angeli hanno una lingua, quando parlano agli uomini usano il linguaggio che l'uomo conosce, a quello che si rivolge, probabilmente anche con le inflessioni dialettali, quello che volete, perché ci sono modi di dire degli angeli nella scrittura molto particolari, che sanno dire la frase giusta, eccetera. E qualcuno dice che esiste addirittura un alfabeto enochiano, da Enoch, quello che venne rapito in cielo, quindi ha visto come funziona il cielo, così via, e lo riporta nel libro di Enoch, ma questo non è Bibbia. È menzionato il libro di Enoch nella Bibbia, ma non fa parte del canone, almeno da noi non fa parte del canone. Però so che quando, dalla Bibbia questo, che quando gli angeli parlano, sembra una musica celestiale, come qualcosa di gradevole, come un vento, come qualcosa di leggero, di musicale. Ecco, questo è diciamo quello che dice la Bibbia riguardo gli angeli. Ma qui l'Apostolo Paolo sta dicendo: ma quale musica celestiale se non c'è l'amore? Quale musica ci può essere quando un risonante cembalo? Sapete che cos'è il cembalo? Fate come un cembalo risonante. Questa frase che cosa vuol dire? il cembalo risolese. Sapete, il cembalo è i moderni piatti, quelli che si battono nell'orchestra, ma anche in antichità c'era. Avete presente i tamburelli, che ci sono quelli, quelle due cose, che quelli sono i cembali. E pensate, dice l'Apostolo Paolo, se il direttore d'orchestra dice adesso il cembalo, e anziché sentire il tocco si sente uno squillo di tromba, oppure risonante, il rame risonante, la tromba che deve suonare, anziché mettere uno squillo suona come un cembalo, no? Che confusione sarebbe. Questo è il concetto dell'amore, una musica che non ha senso di esistere, non c'è celestialità in queste cose, non c'è un sussurro, non c'è qualcosa di gradevole agli orecchi, è un frastuono. Una chiesa senza l'amore è un frastuono. L'amore nelle nostre case, nelle nostre chiese, crea armonia, dà luogo ad una dolce melodia suonata da un'orchestra che mette una musica gradevole, che tocca i nostri cuori, che attira il cuore di chi osserva da fuori. Quando manca l'amore, è lite, rivalità, confusione, chiacchiere, discussioni, discordie, di tutto. Manca di tutto. Domandiamoci, quale impressione diamo noi come Chiesa a quelli di fuori? Esaminiamo noi stessi per vedere se c'è amore dentro di noi. Io voglio proprio sperare di sì, a questa, che ci sia la vera via dell'amore. E così l'Apostolo Paolo indica qual è la vera via dell'amore. In 1 Corinzi 13, versetti da 4 a 7, dice: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male e non gode nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. Vedete come fa l'Apostolo Paolo, da buon ex fariseo, si ricorda un po' la maniera dei 10 comandamenti: non rubare, e questi sono i comandamenti: non rubare, non concupire, non desiderare la donna d'altri. Praticamente sta facendo qualcosa di molto interessante. Gesù, durante l'ultima cena, prima di essere arrestato, dice ai suoi: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Ma se aveva detto che in succinte il primo comandamento era l'amore, tutto si compendiava in questa parola amore, come mai dice che c'è un comandamento nuovo? Dove sta questa novità che dice il Signore? E sta proprio in questo: come io vi ho amati. Come io vi ho amati. Gesù ci ha fatto vedere nella sua vita come lui ci ha amato, e quindi ha messo in pratica quello che è il vero amore. E abbiamo un riferimento preciso fatto da un uomo, che era anche Dio, e che ci ha dimostrato che cosa vuol dire amare durante la sua vita, fino al punto di morire per noi, che siamo dei peccatori. Così dice la Scrittura. Quindi ecco la novità del comandamento. Se noi non mettiamo in pratica questo amore, che discepoli di Cristo siamo? Non credo che possiamo definirci dei cristiani. La vera via dell'amore. Uno scriba mette alla prova il Signore e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? L'amore, aveva risposto Gesù. Notate la tecnica di comunicare, perché è molto importante come comunica il Signore e cosa dice allo scriba. Il Signore con lo scriba parte da 10 comandamenti e riduce i 10 comandamenti in una sola parola, l'amore. L'Apostolo Paolo parte dall'amore, no? E da buon fariseo, ex fariseo, ricrea dei comandamenti. Non invidiare, non abbiamo visto tutti, non. Come se si torna, allora siamo tornati indietro, siamo ritornati alla legge. Ma la legge non è stata abolita. Qual è la novità che viene portata nel Nuovo Testamento? La legge diceva, la legge mosaica diceva non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna ad altri, non desiderare la roba ad altri. E l'Apostolo Paolo dice l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Questi non. Sembra proprio una nuova legge, dei nuovi comandamenti, ma non è così. Gesù non stabilisce, né Paolo stabilisce una nuova legge. La legge è quella. Questa secondo me è quella legge di cui parla l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 8, al versetto 2, quando dice che questa è la legge dello spirito e della vita in Cristo Gesù. E quell'amore che è stato proprio ben interpretato da Gesù nella vita di Cristo Gesù e nello spirito di Cristo Gesù, quello spirito che secondo Geremia doveva essere scritto nei nostri cuori e che nessuno più ci doveva parlare del Signore perché tutti quanti lo conosciamo, perché la legge è scritta nei nostri cuori. Questo è il concetto della novità e della nuova legge, della legge dello spirito e della vita in Cristo Gesù. E comincio a dire che cosa non è l'amore. Io questa mattina mi soffermerò soltanto sul primo aspetto, l'invidia. Sarebbe da farli tutti, ma non nessuno ci vieterà di farli tutti. Ma che cosa è questa invidia? Cerchiamo di capire che cos'è questo sentimento che ci fa allontanare dall'amore, che ci rende pericolosi anche. Il termine che lui usa quando scrive nel greco è zeloi. L'amore dice non zeloi. Questo termine l'aveva appena usato in senso positivo poco prima, in 1 Corinzi 12, versetto 31. Voi però desiderate ardentemente, dice zelote, i carismi maggiori. Quindi usa questo termine in maniera sia positiva sia negativa. Allora è un sentimento che può essere sviluppato sia in senso positivo sia in senso negativo, dipende da che cosa sta subendo il tuo spirito, dipende dal tuo spirito, dall'atteggiamento che tu mostri. Però è molto importante qual è la radice, che è zeo, che vuol dire bollire, quindi è qualcosa che bolle dentro, che ci manda in subbuglio, e o nel bene o nel male, o in maniera giusta o in maniera sbagliata, ma nei riguardi del nostro prossimo. Quando in senso negativo vuole significare mettere il cuore su qualcosa che non ti appartiene, mostrare un smisurato interesse su qualcosa che non è tuo, ma può significare anche essere esageratamente geloso. Quindi si può essere gelosi per delle cose buone. Gesù dice lo zelo della tua casa mi travolge, quando caccia i mercanti dal tempio, zelante nelle opere buone. Questo è il concetto di zelo, ma un zelo particolare, quando è invidia. È molto interessante quindi questa radice, che vuol dire bollire, e da questa parola deriva anche la parola zeloti. I zeloti erano quelli in cui ribolliva dentro la voglia di opporsi ai romani, che erano dei conquistatori e li combattevano anche con le armi, quindi si arriva ad uccidere per essere zelanti, per essere invidiosi anche. Guardate questo dipinto di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, e quanto mai è di più azzeccato questa figura di questa donna vecchia, è la rappresentazione dell'invidia. Vedete, con le guance scavate, con lo sguardo che va un po' verso l'alto, che guarda verso l'alto, ha un grande orecchio, sempre pronto ad ascoltare la cosa che gli interessa, no? Riguardo questo soggetto, questo fratello, questa persona. E lui non parla, questa donna non parla, ma gli esce una vipera dalla bocca che cerca di colpirlo negli occhi e avvelenare l'occhio, quindi con l'occhio che vede in maniera avvelenata gli altri. Guardate sulla mano sinistra, quello è il suo possedimento e lo tiene ben stretto perché non lascia adito agli altri di prendere qualcosa. Con la mano destra cerca di prendere qualcosa che non è suo, ma non ci riesce. Questo è l'invidia. Sotto c'è il fuoco, il bollire, e azzeccare, bollire, uno che ribolle dentro e che in qualche maniera deve sfogare questa invidia. Quindi tutte queste cose le abbiamo detto, l'orecchio eccetera eccetera, abbiamo notato tutti questi particolari e quando dice che è un sentimento vecchio, è vecchio quanto è l'uomo. Pensate a Caino e Abele, è il primo esempio di invidia che esiste nella scrittura. E Caino coltiva la terra, offre al Signore i frutti della terra, probabilmente gli darà i frutti, quelli che ha in più, no? Abele invece alleva le pecore e offre al Signore i primogeniti del suo greggio. E allora il Signore guarda con favore, dice la scrittura in Genesi 4, il Signore guarda con favore Abele rispetto a Caino. Dice, il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato. Il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino, perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il tuo volto, ma se agisci male il peccato sta spianandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Il Signore guarda Caino non dice nulla, avete notato? Caino non parla, però il Signore, da grande psicologo, gli fa tre domande e gli tira fuori quello che ha dentro. Il volto irritato, e quindi l'invidia si legge dall'irritazione del volto, e atteggiamento abbattuto, il viso scavato della vecchia, no? Il viso era abbattuto. Con queste tre domande dice, questo è il tuo problema, in definitiva, gli fa nascere il problema, lo rende, fa risaltare qual è il suo problema. E c'è questa bella similitudine, dice che il peccato sta spiandovi alla porta. Volevo farvi vedere qualche immagine della body language, no? Quello che si legge dal volto delle persone quando, o nel nostro volto quando siamo invidiose. E guardate questa immagine del peccato che spia la porta, no? È bella questa immagine perché è come se il peccato stesse aspettando di trovare la porta aperta per infilarsi dentro. E quando entra dentro purtroppo commette il ladro che rovista tutta la casa, eccetera. È bella, e Giacomo farà un'altra. Un altro paragone molto interessante anche questo, il fratello del Signore sfrutta questo esempio significativo. Quando parla il Signore non ti tenta, nessuno dica che il Signore mi sta tentando, cioè, perciò ognuno quando è tentato dalla propria concupiscenza che attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto produce la morte. Ecco, questo è il meccanismo, è come una donna che rimane incinta, c'è la gestazione, poi c'è la nascita e quello partorisce il peccato. Ecco, queste due similitudini ci fanno capire che, qual è il senso, anche il sentimento dell'invidia che è simile alla concupiscenza, simile alla concupiscenza. Ma una domanda vi volevo fare, avete mai pensato che Dio possa mentire? Vi è mai capitato, ma Dio, ma è sicuro che verranno le cose così? Beh, io credo proprio di no, perché un Dio di verità non può mentire. Allora quando dice a Caino, tu dominalo, vuol dire che ti mette in condizione di dominarlo, vuol dire che ti dà la potenza, ti dà la forza, ti dà anche la volontà, se tu vuoi, di poterlo dominare, quindi ci devi credere, sta dicendo la verità. Un Dio di verità non può mentire quando dice dominalo. E come si fa? Prima di tutto riconoscendo in noi stessi di essere invidiosi quando lo siamo, perché riconoscere di provare l'invidia è già il primo passo per gestirla. Ammettere di provare invidia è l'inizio del cammino per dominarla. L'Apostolo Paolo la domina, lui dice, fa questo esempio di lui, dice io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Questa è una grande tecnica per dominare l'invidia. Io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Se so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato, ad avere fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, e Dio attraverso Gesù ti dà tutto il necessario per poter dominare. Quindi se ci riconosciamo negli atteggiamenti della vecchia dipinta da Giotto o nell'irritazione di Caino che trapela dal volto abbattuto e in maniera più insidiosa, questo ancora all'inizio, se minimizziamo i successi altrui, lanciamo frecciatine mascherate da battute o adottiamo una competizione silenziosa che si avverte più nello sguardo che nelle parole, se ci irritiamo per qualcuno che ha riconoscimenti in più rispetto a noi, che possiede qualcosa o doni che noi non abbiamo, non lasciamo spazio alla concupiscenza, ma accontentiamoci di ciò che abbiamo, dei nostri progressi, dei nostri successi. Abbandoniamo la via dell'invidia e camminiamo nella via dell'amore. Non quella delle cinque terre che ho menzionato, dove ci sono frane, smottamenti, pericoli di caduta massi, ma quella tracciata dal Signore. In quella non ci sono persone che si suicidano per una interpretazione falsa dell'amore, ma un'aspettativa di vita eterna. È parola del Signore. Amen. Amen.